così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Alleluia, alleluia.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo togli, e ogni tralcio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Sulla strada del Signore, anche perché la strada del Signore non è fatta di cose complicate come pensiamo noi, è proprio perché sono facili che non riusciamo a seguirle, perché siamo noi che siamo complicati, ma non la parola del Signore è il Signore, quelli complicati siamo noi. Infatti i santi non erano persone complicate, erano persone semplici, e sono gli amici di Dio, sono i nostri amici. Ma prima di parlare un po' di quello che è l'aspetto della vita di Santa Rita e cosa Santa Rita ci dice oggi. Vediamo cosa ci dice la parola del Signore oggi, la parola di Dio. Cominciamo dal Vangelo, poi abbiamo anche la prima e la seconda lettura. Il Vangelo di oggi ci parla di Gesù come vera vite, di noi che siamo i tralci, e ci dice chiaramente che senza di Lui non possiamo fare nulla. È proprio lì che noi perdiamo in partenza, è proprio lì che l'uomo perde in partenza, quando pensa di poter fare le cose senza Dio. L'uomo è un perdente quando pensa di fare le cose senza Dio. Anche perché Gesù ha detto anche chiaramente che chi semina con Lui raccoglie, ma chi non semina con Lui disperde. La cosa più triste è che queste cose, al tempo di oggi, non vengano vissute proprio all'interno della Chiesa stessa. Ci accorgiamo come la parola di Dio ha perso il primo posto, non solo nella società, non solo nella società in cui viviamo, anzi, il fatto che si sia, che la parola di Dio abbia perso il primo posto nella società è perché ha perso il primo posto nei cuori di chi erano chiamati a portare questa parola nel mondo. Certo che la parola di Dio nel mondo non ci arriva da sola, la devono portare i ministri del Vangelo. E se i ministri del Vangelo, coloro che sono stati chiamati a essere ministri del Vangelo, non l'hanno messa al primo posto nella loro vita, porteranno al mondo un'altra parola, non sicuramente quella di Gesù. Non puoi portare al mondo quello che non hai nel cuore, non puoi testimoniare al mondo quello che non hai nel cuore, quello che non è al primo posto. Ma questo è un dato di fatto, è un dato di fatto, perché Gesù ci ha detto che tutto l'avremmo potuto esaminare non con pregiudizio, ma guardando i frutti, osservando i frutti. Dice Gesù, se un albero è buono, i suoi frutti saranno buoni, se un albero è cattivo, i suoi frutti saranno cattivi. Ecco, allora Gesù ci ricorda oggi proprio questo, che senza di Lui non possiamo fare nulla. E nulla vuol dire nulla, non vuol dire qualcosa sì e qualcosa no. Non illudiamoci mai di poter fare qualche cosa senza il Signore. Ecco, oggi noi vediamo che è diventato scandaloso testimoniare la fede, mostrare un crocifisso, mostrare un rosario, è diventato uno scandalo, perché i primi a insorgere contro chi vuole testimoniare la fede sono i teologi, i cardinali, i vescovi. Non stiamo qui a parlare male delle gerarchie, per carità, sono un vescovo anche io, non è quello il problema. Prima di una verità, Gesù dice anche tra le altre cose che la verità ci rende liberi. Allora, io non sono per la politica, per me un politico vale un altro, perché non mi intendo di politica, non me ne sono mai occupato di politica, e quindi non saprei dirvi qual è il partito giusto, qual è chi è da votare, chi non è da votare. Quindi il mio discorso, come sempre, è totalmente apolitico, ma purtroppo adesso mi veniva in mente proprio questo gesto che ha fatto Matteo Salvini di dire, siccome non l'ha fatto il Papa, almeno l'ha fatto un capo politico, no? Di consacrare al cuore immacolato di Maria l'Italia e l'Europa. Adesso io che tipo di idea politica abbia Salvini non lo so, perché vi ripeto, per me lui vale come un altro, nel senso che non conosco la politica e non voglio neanche conoscerla, cioè giusto per essere chiari. Molti potrebbero pensare, allora cosa vuoi rimanere, un'ignoranza? Sì, in questo caso preferisco rimanere ignorante. Sono fiero di essere ignorante in politica. Anche perché la mia politica non è politica, ma è il Vangelo della salvezza. Quindi per me la salvezza arriva solo da una persona e da una parola, e non dalle promesse di tanti politici, di tanti uomini. Perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo e benedetto l'uomo che confida nel Signore. Allora, siccome appunto non mi dà l'impressione che nessuno fino ad oggi abbia messo al primo posto, chi doveva essere messo al primo posto non può attirare la mia attenzione, ecco. Perché la parola di Dio ci dice che Satana è il principe di questo mondo, quindi chi abbega con il mondo vuol dire che è sotto il dominio di quel principe, no? La politica del mondo non è sicuramente un'istituzione del Vangelo, ecco, no? Anche se Gesù dice date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio dice date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, ma va bene, però ci dice di separare le cose, non di metterle insieme. Allora, per me, diciamo, quello che per quanto mi riguarda l'importante per me essere un cittadino onesto, e poi il resto non mi interessa. Ecco, quindi non vi posso parlare di politica perché non me ne intendo, però comunque ho visto questo gesto di questo uomo che ha avuto un grande coraggio, perché un politico in un mondo come quello di oggi, dove sei deriso se sei sacerdote e vai in giro col colletto bianco, figurarsi un politico che tira fuori un rosario dalla tasca e dice: ci affidiamo ai santi patroni d'Europa, li elenca tutti e poi alza il rosario e dice: affido l'Italia e l'Europa al cuore immacolato di Maria. Immediatamente, non è che il problema non sono i fischi, perché qualcuno, ho sentito che ha detto che c'era chi fischiava, eccetera, no? Ma il problema è che un vescovo si sa nome e cognome, è insorto contro questo politico dicendo che il suo comportamento non era da cristiani. Quindi vedete cosa vuol dire senza di me non potete far nulla, guardate che fine facciamo. Facciamo una brutta fine veramente, no? Perché adesso, indipendentemente dall'idea politica di questo signore, no? Io vescovo sono contento, io un sacerdote deve essere contento che un politico finalmente ce ne sia uno che alza il rosario e dica qualcosa di buono, no? Perché caso strano, no, perché qui si parla addirittura, poi non so se è un modo di dire, perché qui poi anche quello che dicono e che scrivono, ma si parla addirittura di una scomunica di questo vescovo nei confronti di questo politico. Ma è sconcertante la cosa, è veramente sconcertante, perché sto povero vescovo non sa che di scomuniche deve pensare a togliersi le sue, se questo è il suo pensiero, non deve farle agli altri. No? Anche perché casca male, perché si vorrebbe mettere a combattere contro un ideale che è volontà di Dio, cioè che il mondo, non solo l'Italia o l'Europa, ma che il mondo sia consacrato al cuore immacolato di colei che schiaccerà la testa di Satana e porterà il trionfo del regno di Dio nel mondo. Quindi, come dice San Pietro stesso nella sua lettera, chi sbatte contro questa pietra che è Cristo si frantuma. Allora, tutto il mio rispetto per un politico che alza il rosario e dà come ancora di salvezza la fede. Ebbene, ha ragione lui, è più profetico lui del vescovo, perché in un mondo dove ormai siamo sotto un impero velato islamico e comunista, meno male che c'è un politico che dice: beh, ancoriamoci a Maria, ancoriamoci a lei che ci ha dato Gesù, che ce lo ridia di nuovo, perché ormai l'abbiamo perso, non c'è più, no? Ed è triste che un vescovo insorga contro una persona dicendogli che il suo comportamento non è da cristiano, perché alzi il rosario, dici quelle cose, ma poi non so secondo questo vescovo cosa faccia. Ma non puoi andare contro una persona che alza il rosario e chiede l'aiuto a Maria e ai Santi, ma probabilmente questo sarà uno dei tanti vescovi e dei tanti sacerdoti che non sono cristiani, non sono cattolici, non si sa cosa sono, e quindi sono lì per combattere i cristiani. Cioè, questo è il problema. È evidente, perché non c'è un'altra spiegazione. Allora, oggi veramente è difficile, cari fratelli e care sorelle. Le catacombe una volta, all'inizio dell'era cristiana, erano sottoterra, adesso invece sono sulla terra le catacombe. Noi siamo una catacomba, sapete? Noi siamo una catacomba. Perché anche io sono scomunicato, sono falso, non sono vero, no? Quindi siamo una catacomba all'aperto, diciamo, no? E a un certo punto beato chi capirà che la scomunica che arriva da quelle persone è invece la conferma di Dio, perché se i criteri per scomunicare sono quelli di tirare fuori un rosario, allora capite che la situazione è veramente grave. Ripeto, come vescovo non potrei fare altro che gioire di questo. Poi qualcuno, sapete, noi siamo abituati, quando non siamo con il Signore, guardare tutto di traverso, guardare tutto male, giudicare male, e questa, se volete, la facciamo, è un esame generale della confusione. La confusione viene dalla superbia dell'uomo, per quello che c'è confusione. E quando non c'è Dio, c'è il tuo io, no? Allora tu idolatri te stesso, porti avanti te stesso, innalzi te stesso, Dio non c'è, e quindi tutto questo poi porta confusione. Ma dicevo, questo tempo è molto difficile essere cristiani e non lasciarsi confondere. Allora, per non lasciarsi confondere, l'unico modo che abbiamo non è solo la preghiera, perché la preghiera non basta, perché la fede è fatta anche di opere, la fede è fatta di azioni concrete. Allora il cristiano deve usare anche il dono dell'intelligenza che Dio ci ha dato, no? Allora dobbiamo esaminare le cose. Allora guardiamoci intorno, io lo faccio sempre. Adesso da un periodo non lo sto facendo più perché diciamo mi è bastato quello che ho potuto apprendere, però tu cosa fai? Vai a farti un giro comunque su certi siti a leggere certe cose e va bene, trovi. Una chiesa che non è più la chiesa, non è più la chiesa, perché se questa è la chiesa, beh allora farne parte o non farne parte è uguale, perché tanto puoi fare quello che vuoi, non esiste più il peccato, non esiste l'inferno, non esiste il diavolo, quindi non ti puoi anche non battezzare, è uguale, perché se non c'è il diavolo non c'è bisogno di fare niente, non c'è bisogno neanche di celebrare la messa, non c'è bisogno di farsi la comunione, non c'è bisogno di confessarsi, cosa serve? Cosa è venuto a fare Gesù? Non è che è venuto a giocare una partita a calcio, Signore. È venuto a combattere una battaglia contro il nemico della nostra salvezza, non è che è venuto a giocare. Però c'è qualcuno che dice, ma non era neanche Dio. E qui parlo di un cardinale, faccio anche il nome, il cardinale Casper, dice che Gesù non è Dio. Ha negato la divinità di Gesù Cristo. E di tutta risposta, dopo un po' di giorni, il Papa si affaccia dalla finestra e dice, quello è un ottimo teologo. Ecco, allora... Questa è la situazione, ma questi sono fatti, sapete, non è che sono chiacchiere, ma non ce l'ho né con Bergoglio, non ce l'ho con Casper, non ce l'ho con nessuno, sto dicendo ai cristiani, purtroppo mi tocca, e credetemi che tante volte vorrei essere Sant'Antonio Abate, chiuso in una grotta per non dover parlare, no? Preferirei essere come lui, però purtroppo mi tocca, no? Allora, l'ipocrisia è un peccato, quindi non potrei far finta di niente, se no il Signore chiederebbe conto a me. Mi dice, ma le pecore che ti ho dato cosa hai fatto? Non gli hai detto la verità? L'hai nascosta? Sei stato un ipocrita per piacere al mondo, per avere i consensi del mondo? No, vai al mondo. Preferisco il pregiudizio dell'uomo che ricevere un brutto e definitivo giudizio da parte di Dio. Farò di tutto per salvarmi e per salvare il gregge che il Signore mi ha affidato. Qui capite che non si può più tacere, chi tace è un ipocrita, un venduto, un giuda, non può. No? E questo non vuol dire essere critici, perché la parola di Dio di oggi ci invita anche alla carità, no? Ci invita anche alla carità. Ma carità non vuol dire buonismo, non vuol dire che tutto va bene. Se io ho carità del mio gregge, lo ammonisco perché non si perda, se no se... gli dico che tutto va bene per essere caritatevole vuol dire che lo sto portando all'inferno, non solo ci vado io, ma ci porto anche gli altri. Quindi capite che è difficile, vi dicevo, facciamo un quadro della situazione, è importante, sapete. Allora tu apri e vedi una chiesa così, come abbiamo detto, perché poi a un certo punto salta fuori un cardinale che deve salvare la chiesa e dice qualche cosa, poi dopo un po' di giorni lo vedi insieme al Papa, il Papa gli ha dato qualche incarico, è finito il dubbia, non ci sono più i dubbia, i cardinali dubbia non ci sono più. Perché basta che il Papa gli dia un bel incarico e finito il dubbio, non c'è più dubbi, mi sono passati tutti i dubbi, no? E quindi un giorno senti dire questo, un giorno senti dire quello, quindi la situazione chiesa. Poi dall'altra parte trovi i tradizionalisti che tirano giù colpi sferrati di quelli proprio così e ce l'hanno col mondo intero. Ce l'hanno con i gruppi del rinnovamento, ce l'hanno con questo, ce l'hanno con quello, ce l'hanno con quell'altro, solo loro sono veri, solo loro sono giusti, e c'è l'assolutismo, no? C'è l'assolutismo, solo io, perché, ecco. Ma il cristiano, per avere una linea da seguire, deve seguire il Vangelo. I criteri sono del Vangelo, sono delle sacre scritture, nessuno si può inventare un cristianesimo proprio. Nessuno si può inventare un cristianesimo proprio. Dico, per esempio, io ho apprezzato sempre Monsignor Lefebvre, sapete perché? Perché Monsignor Lefebvre non ha fondato una chiesa nuova. Monsignor Lefebvre ha fondato una fraternità sacerdotale. Poi diciamo che anche lì l'idea di Lefebvre era sicuramente di conservare, eccetera. Conservare però non vuol dire chiudere la porta allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non ha mica finito di operare nella chiesa, non è mica dato in pensione lo Spirito Santo. Spirito Santo continua ad agire nella Chiesa, e meno male, se no a quest'ora veramente potevamo chiudere baracche e burattini se non c'era lo Spirito Santo che che guidava il popolo di Dio, chiesa intesa come popolo di Dio. L'abbiamo detto tante volte, è demoniaco che ci abbiamo insegnato che la chiesa è solo un'istituzione, eh? È diabolico questo, non è quello che ci ha detto Gesù, non è quello che ci hanno insegnato gli apostoli, eh? Non è solo un'istituzione gerarchica la chiesa. La chiesa sono tutti battezzati, ognuno con la sua funzione, l'abbiamo detto anche alla riunione, a una riunione, l'ultima riunione che abbiamo fatto venerdì, no? Quindi non è una questione di istituzione, eh? Dove ci sono dei caporali e tutti devono dire va bene, sì, tutto è giusto, anche quando è sbagliato, no, assolutamente. Quindi bisogna appunto incominciare da zero. Gesù dice: se non ritornerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perché? Perché il bambino è colui che ha bisogno di crescere, di imparare a parlare, di capire, eccetera. Uno grande si è già formato così, è così e non c'è niente da fare. Cioè, noi dobbiamo perdere questa idea, quello che è giusto per me, quello che va bene per me, quello che secondo me, ma quello che va bene per noi, bisogna vedere se va bene per il Signore. Questa è la cosa importante. Va bene per il Signore? No, va bene per me. Quello che va bene per me conta poco, quello che va bene per ognuno di noi conta poco. Le cose devono andare bene per il Signore, deve essere la volontà di Dio. Ma quando qualcuno ci dice, è giusto fare così, anche qualsiasi cosa, dice la parola di Dio, che ogni spirito bisogna provarlo con la parola di Dio. Se quello spirito ci dice qualcosa di diverso, noi non possiamo accettarlo. Anche quell'idea, ma la Bibbia non dice tutto, è da interpretare, no? Sì, quando era da interpretare Gesù parlava in parabole e poi le spiegava anche, no? Quindi Gesù non è venuto a raccontarci delle favole a libera interpretazione. Attenzione, eh? Abbiamo detto, uno dei nemici del cristianesimo è anche il sincretismo, che va a braccetto con la New Age, che va a braccetto con la massoneria, perché poi queste cose sono strumentalizzate dalla massoneria, no? New Age. Vi ricordate quando Bergoglio è andato ad Assisi e ha detto basta con le, com'era quella frase? Con i pregiudizi. San Francesco e Buddha sono camminando sulla stessa strada, seguiamoli. Ma seguilo tu Buddha, non hai bisogno di seguire Buddha, io seguo il Signore Gesù, mi basta lui, è morto sulla croce per me lui, ha sparso il suo sangue per me lui è la via, la verità e la vita, non ce ne sono altre strade da seguire. Capite? Quindi questa falsa pace profetizzata della Bibbia, dove il sincretismo, dove tutto va bene, cioè siamo arrivati a un punto, queste cose non le avevo mai dette dall'altare, non per paura, non era il tempo, siamo arrivati a un punto dove la festa della riforma protestante non è stata fatta dai protestanti, è stata fatta dal Papa. Questa è una cosa terribile, è una cosa terribile. Cioè la riforma protestante, la celebrazione dei 500 anni della riforma l'ha fatto in Vaticano. È una cosa veramente assurda questa. Al di là di tutto quello che possono dire le profezie di dove sia Martino Lutero, se è il paradiso, se è l'inferno, dov'è. Ma è una questione di contraddizione. Non ha senso. Se la mia fede è quella degli apostoli, una fede apostolica, una fede cattolica, una fede ortodossa, ma io non posso prendere il nemico di quella fede e metterlo lì come trofeo, come fosse un modello da seguire. Io mi ricordo che quando alcuni santi non erano canonizzati, non si poteva esporre pubblicamente la loro immagine, lo sapete questo? Non si può. Se uno non è canonizzato dalla Chiesa, tu lo puoi venerare privatamente, ma non puoi esporlo pubblicamente. Invece Martin Lutero si poteva esporre pubblicamente, tranquillamente, senza problemi. Cioè, quella sapeva molto di canonizzazione, eh? Esposto lì, con tutte quelle, addirittura con quei fularo, no? Cioè, questa è la situazione. Senza di me non potete far nulla. L'uomo si è sostituito a Dio. Ha messo Dio da parte e si è anteposto a Cristo. Vedete, si parla molto di anticristo, si vuole individuare chi sia l'anticristo, chi sia il falso profeta. Vedete, questa risposta ce la dà San Paolo. San Paolo ci dice: ci sono tra voi molti anticristi. Chiunque, e questo ricordiamocelo e imprimiamolo bene nella nostra mente, nel nostro cuore, Chiunque si antepone a Cristo è un anticristo. Chiunque si antepone a Cristo è un anticristo. Quando invece un uomo è mandato da Dio, mette in crisi la tua vita. Quando ti parla, ti stravolge la vita, perché ti fa stare scomodo, non stai più bene in quei panni che hai usato per vestirti fino a quel momento. Non stai più bene in quella poltrona arrivano i chiodi, quelle scarpe incominciano ad andare strette. Quando tutto invece è comodo, vuol dire che non si è sulla strada giusta. Adesso è tutto quello che ci propinano, è comodo. Non c'è problema. Si maltratta e si manipola la parola di Dio. Quando Gesù dice una cosa, bisogna vedere nel profondo cosa lui voleva dire. La strumentalizzano, vogliono fare passare Gesù per uno al quale andava tutto bene, ma non è così. Ce ne sono tantissimi di esempi nei Vangeli. Perché alla prostituta è impedito che la si lapidasse? Intanto perché lui è venuto a perfezionare la legge con l'amore. Ma non ha detto alla prostituta che poteva continuare a fare quello che faceva. Chi ti ha condannato? Nessuno ti condanna. Vai a non peccare più. Gesù ha visto il pentimento di questa donna. Cosa, per esempio, che in un racconto molto più morbido che quello, per esempio, che lo conosciamo bene, quello del giovane ricco, che non c'era nessuna prostituzione, anzi c'era un giovane che rispettava tutti i comandamenti, ma gli mancava una cosa e non ha potuto seguire Gesù. Non ha potuto seguire, gli mancava una cosa. Gesù gli ha detto qual era, non gli è stata bene. Ha girato i tacchi, diremmo oggi all'epoca i sandali, non i tacchi, non direi i tacchi. Ha girato i sandali e se n'è andato. Ecco. Quindi non è un Gesù al quale va bene tutto. Anche quando Gesù dice i pubblicani e le prostitute vi supereranno nel regno dei cieli, non intende dire che nella condizione in cui sono. Vuol dire che chi si pente veramente, incontra Gesù, supera chi fa finta di seguirlo. Un grande peccatore può diventare un grande santo. È un falso cristiano, invece va all'inferno, perché un falso cristiano non è un vero cristiano, un cristiano solo di facciata, solo di apparenze, come quelli che descrive bene Gesù. Certe descrizioni di Gesù, leggerle al giorno d'oggi, fanno veramente paura, perché sembra di vedere descritte certe personalità, certi comportamenti, certi atteggiamenti, eccetera. Quindi restiamo uniti alla vite. Perché parlano della vite? Vedete, Santa Rita è un modello di obbedienza, un modello di obbedienza a Dio. Uno dei miracoli di Santa Rita è stato proprio quello della fioritura di questa vite che c'è ancora, casciala, quella chiamata la vite prodigiosa, perché era un tronco senza vite. La badessa la prendeva in giro insieme alle sue consorelle, vai a mattiare, lei andava e andava. Un giorno questo pare che sia un prugno selvatico, sia stato un prugno selvatico, quindi non era una vite prima che poi è ritornata a dar frutto, ma era proprio un'altra pianta. E questa vite, questo tronco secco che da tempo a un certo punto rinvigorisce, si trasforma in una vite che ancora oggi c'è. Questo è il segno di quanto. Perché poi in una vite? Perché Santa Rita è un tralcio unito alla vite. E ha portato frutto. Poi sapete, le manipolazioni sono facili. Quel miracolo è avvenuto perché Santa Rita obbediva alla sua superiore. No, quella lì è stata una sorpresa che gli è arrivata sui denti alla superiore e alle sue consorelle che ridevano. L'ha fatto per glorificare Santa Rita, non perché obbediva alla superiore. Gli è arrivata sui denti, non so se poi ridevano ancora tanto. Perché le sorprese di Dio sono così. Sono belle, per alcuni, brutte per altri, perché ad alcuni gli arrivano sui denti, quando arrivano sui denti le sorprese non sono belle. Ecco, allora, questo è uno dei miei... Santa Rita, da parte di questo, per questo che è stato scelto questo passo del Vangelo per la messa di Santa Rita, perché? Perché nella vita di Santa Rita si è concretizzato questa unione intima, questo innestamento profondo del tralcio che era lei con la vite, che è Gesù. Ed ecco che lei è stata una donna di grande carità. Cioè, il cammino di Santa Rita non è stato nel monastero di Cascia, il cammino di Santa Rita è stato lungo. La sua infanzia, la sua adolescenza, la sua giovinezza, il suo essere giovane sposa di un marito che purtroppo non era dei migliori, ma non è corsa dall'avvocato a fare il divorzio, o la separazione. Se l'è tenuto e ha pregato per lui. A un certo punto poi lo deve pure piangere questo marito, perché lei lo ama. Non è un matrimonio che lei si è subito, come in certi contesti vogliono far credere, perché lei lo amava suo marito. È stata anche un esempio in questo. Lo amava così come era, come Dio gliel'aveva dato. Cioè, Dio sicuramente glielo voleva dare migliore, ma quest'uomo era così. Era così. E lei l'ha accettato così com'era. Lo ha amato e pregava per suo marito. Andava sempre in quello scoglio in alto che c'era Rocca Porena a pregare per i suoi figli, per suo marito. A un certo punto viene ucciso questo uomo. I due figli volevano vendicarlo. Lei va a chiedere al Signore: piuttosto che vedere i miei figli all'inferno, prenditeli. E il Signore la esaudisce. Quindi pensiamo che relazione aveva questa donna con Dio e che fede e che rimedio era arrivata per chiedere a Dio una cosa del genere. Perché se tu vai a parlare con le mamme dei mafiosi, ti dicono che i suoi figli sono i migliori del mondo, sono le persone più buone del mondo. Invece Santa Rita non la pensava tanto così. Quando ha capito che c'era la malparata per l'anima dei figli, ha detto: Signore, fai una cosa, prenditeli, perché all'inferno non li voglio. Non gli ha detto ai suoi figli: non vi permettete di fare una cosa del genere, perché io vi ho fatto, io vi... come direbbe qualche mamma di oggi, io ti ho fatto e ti distruggo. No? Santa Rita dice: meglio chiedere al diretto interessato, creatore di tutte le cose. E gli dice appunto di fare, e il Signore la esaudisce. Poi viene trasportata misticamente, come sappiamo, da Rocca Porena, che è molto vicina a Cascia, chi è andato lo sa bene, viene trasportata misticamente da San Giovanni Battista, da Sant'Agostino e da San Nicola da Tolentino, i suoi santi protettori, la trasportano al monastero di Cascia e la fanno arrivare all'interno del coro del monastero, perché lei aveva bussato già per chiedere alle sue consorelle tanto carine, alla madre, di essere accolta, e non l'hanno voluta accogliere, non l'hanno voluta. E il Signore ha detto: beh, ti metto io dove voglio, indipendentemente da cosa vogliono gli altri, e l'ha messa lì, la madre l'ha trovata lì, ha capito che c'era qualcosa di soprannaturale, e gli fece fare la professione monastica subito il giorno stesso. E divenne suora. Poi a un certo punto nella sua vita lei si sente sempre più unita a Cristo, fino a quando questa esperienza mistica giunge al culmine di voler partecipare alla passione di Cristo. E pregando davanti a un'immagine del crocifisso, che non è un crocifisso che potremmo pensare noi, un crocifisso così o come quello che ha in mano, era un dipinto, che c'è ancora, un dipinto sul muro, sapete, gli affreschi, no? Stile gotico, stile bizantino, no? E davanti a questo crocifisso lei, in estasi, riceve la ferita della spina sulla fronte. Ancora oggi nel suo corpo incorrotto si può vedere. I medici hanno riscontrato questo foro, che non è solo cutaneo, ma va fino all'osso, quindi una sofferenza, insomma, una grande sofferenza. Una donna passata inosservata, addirittura ha dovuto subire anche l'umiliazione, perché come noi sappiamo dei mistici, noi quando pensiamo ai mistici, tra le cose che ci viene in mente nella mistica è il profumo. Santa Rita però è successo un po' diverso dagli altri. Quella ferita in vita non faceva profumo per niente, anzi emanava un cattivo odore. E Dopo la morte invece non solo la spina, ma tutto il corpo di Santa Rita ha incominciato a essere oleggiante, ha cominciato a emanare profumi. E ancora oggi il corpo di Santa Rita è oleggiante, anche se te lo fanno vedere a 3 km di distanza, però sappiamo che il corpo di Santa Rita è oleggiante e quello si può vedere che è incorrotto. E sapete una particolarità? Santa Rita non è stata mai sepolta, mai. Non è stata messa in una tomba, è rimasta sempre. Così, prima in un sarcofago, poi successivamente, dopo la beatificazione, è stata posta in quella urna che noi vediamo con la mia macascia. Ecco, quindi, questa è la vita di questa donna, ed è stata una donna di grande carità, perché poi addirittura, un particolare che ci tenevo a dire, che quando ci fu l'omicidio di suo marito, lei fece da ponte di riconciliazione tra i parenti di chi aveva ucciso il marito e i parenti del marito. Questa donna non sapeva cos'era il risentimento. Cioè, qui pensiamo, qui non c'è una cosa da poco. Questa donna è rimasta prima vedova, poi gli sono morti due figli. Cioè, sono due le cose. O era pazza e non aveva un cuore per avere dei sentimenti, oppure era una santa, perché non è normale, non diamo per scontato, perché quando si ascoltano le vite dei santi, oh ma che bello, ma non ci pensiamo, è una cosa straordinaria, mica è normale, si fa addirittura da ponte di riconciliazione tra i parenti di chi ha ucciso il marito e i parenti del marito. Cioè sembra che questa donna, non sembra, è così, dovesse, prima di arrivare anche in convento, avesse tutta la sua missione da portare a compimento. E poi va in convento, nelle agostiniane. Quindi questo esempio di grande carità è la caratteristica dei cristiani, l'abbiamo visto anche nel Vangelo di domenica. L'amore, carità, amore, sono la stessa e identica cosa. Fratelli, la carità non abbia finzioni, San Paolo ci sprona con queste parole di Dio, però. Fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri, queste sono le stesse parole che ha detto Gesù, con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Quindi non dice nel criticarvi, nell'accoltellarvi, no? Nel lapidarvi a vicenda, no? Dice gareggiate nello stimarvi a vicenda. Invece noi vedete che come cristiani partiamo male, perché quando instauriamo un rapporto con le persone siamo prevenuti, prima devo conoscere, come se l'amore si vendesse a chi se lo merita. Questo non è un comportamento da cristiani, sogniamoci di essere cristiani se abbiamo questo atteggiamento. L'amore non si vende a chi se lo merita, l'amore si dona gratuitamente. Perché dobbiamo assomigliare a Cristo. Chi di noi si meritava la redenzione? Chi di noi si meritava la salvezza? Nessuno. Da quelli che c'erano ai tempi di Gesù e prima di Gesù, fino ad arrivare a noi, poi arrivare a noi penso che sia peggio. Chi se la merita la salvezza? Chi si merita di stare su un altare a celebrare la messa? Chi si merita di essere sacerdote? Chi si merita di essere vescovo? Chi se lo merita di essere battezzato? Non se lo merita nessuno. Il Signore ce lo dà gratuitamente perché è espressione del suo amore. La nostra vocazione, il nostro essere cristiani, la nostra chiamata. Non siate pigri nello zelo. Sapete cos'è lo zelo? È quella cosa che ti brucia dentro per testimoniare. Invece noi non ci abbiamo neanche voglia di fare quel poco nella nostra intimità. Quindi figurarci lo zelo per testimoniare il Signore. Non dobbiamo cadere in questa pigrizia spirituale. Di non avere questo slancio nella testimonianza, nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Attenzione, non glielo sta dicendo altri vescovi, altri apostoli, lo sta dicendo ai cristiani. Servite il Signore. I servi del Signore non sono solo i preti, i vescovi, eccetera, sono tutti battezzati. E San Paolo ci sta spronando, la parola di Dio ci sta spronando a servire il Signore, siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione. Ecco, questa è un'altra caratteristica del cristiano. E Santa Rita l'ha dimostrato. Lei è stata forte nella prova. non è caduta nella paura, non è entrata in panico, non si è persa in un bicchiere d'acqua. Certo che sicuramente avrà pianto suo marito e avrà pianto anche i suoi figli. Gesù ha pianto Lazzaro, che era un suo amico, non vedo perché Santa Rita non avrebbe dovuto piangere suo marito e i suoi figli. Ma dice di essere forti nella tribolazione. Noi abbiamo fatto un ragionamento domenica, ma lo ripetiamo questa sera. La prova, cari fratelli e care sorelle, anche se noi non la comprenderemo mai, perché non abbiamo questa capacità di comprendere le prove, ma le prove noi, Signore, non ce le dà per distruggerci, non ce le dà perché siamo cattivi, ma ce le dà per renderci forti. È un mistero. Gesù, quando tutti pensavano avesse perso sulla croce, invece stava vincendo. Perseveranti nella preghiera, i cristiani sono uomini e donne di preghiera. Non che quando in casa qualcuno dice ah, preghiamo il rosario, non ci vuole. Dopo, quel dopo che poi non arriva mai. Dopo, come la dieta, quando lo inizi? Lunedì, quando si sa quale. È la stessa cosa quando si deve pregare. Dopo, ma quel dopo. Boh, quando è, non si sa. E non lo sa neanche il Signore, in questo caso. Perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, prendersi cura degli altri. Questo è fondamentale. Vedete, San Paolo, se noi ci facciamo caso, ci sta invitando a essere imitatori di Cristo. Tutte queste caratteristiche sono di Gesù. Erano sue, della sua identità, della sua personalità. Anche noi dobbiamo essere come Gesù, prenderci cura degli altri. Gesù non è mai passato oltre chi lo chiamava e lo invocava e diceva abbi pietà di me. Mai ha detto ai suoi apostoli, anzi quando qualcuno ha provato a allontanare qualcuno da Gesù, Gesù ha detto non fatelo mai. Anche quei bambini, vi ricordate, no? Gesù non veniva mai disturbato da chi aveva bisogno di una parola, di una guarigione, di questo. Gesù non veniva mai disturbato. Questo non vuol dire che non c'è un giorno che non potete essere stanchi, questo non vuol dire quello. Cioè, per poter essere disponibili bisogna appunto pregare, mantenersi in uno stato d'animo di un certo tipo, essere appunto, io delle volte purtroppo non sono sempre disponibile perché delle volte mi stacco troppo e quindi poi zoppico un po' nell'essere disponibile, però non ho notato che il Signore arriva lo stesso. Ho notato che il Signore arriva lo stesso, perché la preghiera quella non manca mai. Sapete quante benedizioni che partono da questo monastero? Poi sono anche già in alto il monastero, la mia camera poi è in alto ancora, no? Quindi volano le saette quando mi scrivono padre prega per me, subito incominciano a volare le saette e il Signore arriva. Per saette intendo le benedizioni, gli esorcismi, le preghiere, le intercessioni, tutto, in base a quello che vi chiedete, no? Ecco, quindi possiamo arrivare comunque con la preghiera, però tante volte non c'è bisogno di preghiera, tante volte c'è bisogno, è un po' come quando uno ti dice ho fame, non gli dici sì, prego per te, gli dai un panino, non gli dici prego per te, devi andare a mangiare, però se uno dice ho bisogno di parlarti, allora ho bisogno di essere consolato, ho bisogno di qualsiasi cosa, beh, rimandali un giorno o due, ma sii disponibile con i fratelli e non dire solo prego per te, anche perché poi chissà quante preghiere che dobbiamo fare che ancora non abbiamo fatto, a chi ve le abbiamo promesse, c'è anche questo, no? Perché c'è l'abitudine di dire prego per te e poi non è vero, e quello è un peccato e non si deve fare. Benedite coloro che vi perseguitano, proprio come facciamo noi, uguale, arriviamo al punto di dire muoio io, muore lui. Altro che benedite quelli che vi maledicono. O muoio io o muore lui. È così. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti. Vedete che ci sta spronando a essere come Gesù San Paolo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri. Vi ricordate quell'altro passo dei Filippesi? Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Perché essere misteri vuol dire imitare Lui, proporre al mondo Lui con la nostra testimonianza vivente. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Ecco, vedete, tutto questo si vede che si prende a pugni con il mondo, si prende a pugni con l'uomo che non ha messo Dio al primo posto nella sua vita, perché sono tutte le caratteristiche che vediamo in noi, che vediamo negli altri. Nella Chiesa è uguale. Prima vuoi diventare sacerdote. Quando sei sacerdote vuoi diventare monsignore. Quando sei monsignore vuoi diventare vescovo. Quando sei vescovo vuoi diventare arcivescovo. Quando sei arcivescovo vuoi diventare cardinale. Quando sei cardinale vuoi diventare papa. E così è nella società, nel lavoro. Quando prima cerchi il lavoro, quando hai trovato il lavoro vuoi diventare responsabile. Poi vuoi diventare supervisore, puoi diventare capoturno, poi vuoi diventare qualcosa e poi alla fine, se potresti, faresti qualunque cosa per mandare in rovina gli altri e prendere il loro posto. Questo purtroppo è l'uomo, è così, non è la verità questa? È la verità. Quindi si aspira a cose alte, si ha un'alta considerazione di se stessi, fregandosene altamente degli altri. E questo non è da cristiani. Molti purtroppo che dicono di avere l'etichetta del cristianesimo, poi in realtà quello che dimostrano è altro. Ecco, allora, questo è quello che San Paolo ci chiede. Ed è quello che Santa Rita questa sera, con la sua, col suo esempio, ci sprona a fare, cioè a essere imitatori di Cristo. Spesse volte, non so se vi è capitato, leggendo le vite di alcuni santi, sembrava di leggere dei passi del Vangelo, sembrava di leggere la vita pubblica di Gesù. A me è capitato tantissime volte vedere proprio Cristo operante attraverso i suoi santi. Bellissimo, questa è la santità, sapete, perché noi guardiamo sempre i miracoli, il soprannaturale, tutte queste cose. Certo, nelle vite dei santi non è che siano mancati i miracoli, ma non erano l'unica caratteristica. Perché sono santi? Non perché facevano i miracoli, ma perché avevano il fuoco della carità che ardeva nel loro cuore. E spesso i miracoli erano il risultato di questo grande amore che loro avevano per quelle persone che incontravano. Per esempio, adesso non c'entra niente con Santa Rita, ma mi viene in mente un santo, San Francesco da Paola, che fece un miracolo nello stretto di Messina, perché sì, lui doveva attraversare lo stretto di Messina, ma c'era anche un'altra persona con lui, e lui era preoccupato di come poter fare con quella persona che era con lui per poter attraversare lo stretto di Messina. Cioè, la sua attenzione è passata da se stesso al confratello che era con lui. Lui stende il suo mantello e attraversa lo stretto di Messina. Quindi, vedete, delle volte è proprio la carità. Tra l'altro questo santo ha proprio questa caratteristica. Cioè, lui quando faceva i miracoli faceva il segno della croce invocando la carità di Cristo. Bellissimo questo, no? Cioè, quindi vedete, cari fratelli e care sorelle, questo nella vita del cristiano è il punto di partenza e anche il punto di arrivo. Perché se vogliamo seguire Cristo, da qui partiamo, e quando arriveremo davanti a Lui come giusto giudice, ci giudicherà sulla carità, non ci giudicherà su altro. Allora Santa Rita questa sera, della quale abbiamo parlato, abbiamo illustrato un po' la storia, ci invita proprio a metterci alla sequela di Gesù, e lei prega per noi affinché accada questo. Poi sappiamo che è una grande taumaturgia. Il Signore, attraverso la sua intercessione, ha operato in vita e anche dopo il passaggio da questa vita a quella eterna molti miracoli. Si legge nel responsore di Santa Rita: al nome di Rita fuggono la lebbra, le febbri, i demoni. Perché? Perché dinanzi alle sue reliquie, invocando Santa Rita, si sono visti guarire i malati e si sono visti liberare gli ossessi. Infatti lei è molto potente nell'intercessione per la guarigione e per la liberazione. Perché dicono la santa dei casi disperati? Poi sapete, questi sono attributi dati dal popolo. Poi, come ben sappiamo, purtroppo i santi, con una società del genere, perdono anche il senso di quello che devono dire alla società, perché poi diventano mascotte da miracolo, no? Invece questo non è lo scopo per cui il Signore ci dona i santi. Ci dona i santi per ricordarci attraverso di loro qual è il modo per seguirlo. Questo è lo scopo. Ecco, allora io chiudo questa riflessione citando solo due parole del libro dei Proverbi, che è la prima lettura. Il Signore ci parla e ci dice, facciamo conto che lo dica ciascuno di noi, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, indicando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai con l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dalla sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza, egli riserva ai giusti la sua protezione. Allora, la sapienza è quel qualcosa che ci fa comprendere l'importanza di seguire la verità, l'importanza di ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica, perché se no, altrimenti, se non abbiamo la sapienza, sapete cosa succede? Guardando quel quadro della situazione che vi ho detto prima, che poi ho finito di fare, cosa succede? Che tu, non avendo questo nutrimento, sei debole, perché l'unico nutrimento che dà forza è la parola del Signore. Tu guardi da una parte, vedi una confusione e dici, ma sai che ti dico io? Sono tutte stupide, non mi interessa niente, e faccio quello che voglio perché tanto sono tutte cose che lasciano il tempo che trovo. Cioè, questo è il rischio, perché l'ultima mossa, questo che vi dico, ve l'ho detto altre volte e ci tengo a ripeterlo, ricordiamoci, l'ultima mossa del maligno sappiamo benissimo quale sarà: far perdere la fede a coloro che fino ad oggi hanno resistito. Quella sarà l'ultimo colpo di coda. Il diavolo proverà sempre a fare questo, a far perdere la fede. In questo tempo di confusione sapete che ha delle buone probabilità di vincere. Delle buone probabilità di vincere. Allora cerchiamo la sapienza, perché la sapienza ci fa comprendere le cose di Dio. E come ci promette il Signore? Se siamo giusti, e i giusti chi sono? Chi sono i giusti? I giusti sono quelli che non vivono schiavi del peccato, sono quelli che non vivono secondo il mondo, che sono nel mondo, come dice Gesù, ma sanno di non essere del mondo, non si conformano al mondo, non fanno i santi in chiesa e poi i diavoli nel mondo, perché c'è anche questa cosa. Allora dice che ai giusti è riservata la sua protezione, quindi non andiamo a cercare la protezione del Signore se non siamo giusti, se siamo compromessi nella nostra vita, nelle nostre scelte, in quello che facciamo. La protezione del Signore non è per quelle persone, la protezione del Signore è per i giusti. Quindi, cari fratelli e care sorelle, lasciamoci custodire dal Signore nelle sue mani, non sfuggiamo più dalla sua presenza, lui ci attira, lui, lasciamoci attirare dal Signore, lasciamoci cambiare dal Signore, smettiamola di partecipare a una messa, ascoltare quello che ci dicono durante la messa e poi andare fuori e tutto è come prima, non è cambiato niente. Posso solo dire se è stata bella o brutta la predica, se è stata interessante, ma poi alla fine non cambia niente. Quindi usciamo da questa condizione di sterilità spirituale. Questo dipende da noi. Apriamo il cuore alla grazia, apriamo la mente alla sapienza, perché possiamo essere trasformati nell'amore, perché possiamo essere rinnovati, perché possiamo essere usati come testimoni, perché in questo tempo c'è bisogno di testimoni, sapete? C'è bisogno di testimoni. L'Apocalisse dice che ne arriveranno due e saranno tosti, sappiamo anche chi sono il profeta Enoch e Elia, però non è che dobbiamo aspettare loro, dobbiamo cominciare noi, siamo i precursori, i veri cristiani sono i precursori del ritorno di Cristo. Allora, cari fratelli e care sorelle, coraggio, la parola di Dio è la nostra forza, è la nostra luce, la nostra unica verità. Seguiamola come l'ha seguita Santa Rita, viviamola come l'ha vissuta lei. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.